Voi sapete che riesce a smontarci normalmente
di casa.
Fa parte della nostra famiglia, come noi facciamo parte della sua. E questa sanare è particolarmente importante perché verranno date istruzioni per la visualizzazione, che come voi sapete è una delle pratiche più importanti del buddismo tantrico ed è una parte fondamentale di tutte le pratiche della meditazione. Solo che la visualizzazione ha una importanza, se posso dire, ancora più grande delle tecniche, delle pratiche della meditazione, perché è in grado di portare un cambiamento reale anche lo stesso nostro cervello. Praticamente l'applicazione quotidiana di un processo di visualizzazione corretto può portare modificazioni reali a livello del cervello e naturalmente a livello della mente. Solo che il processo di visualizzazione non è un processo così semplice e abbiamo bisogno di istruzioni molto precise, perché naturalmente per avvicinarsi alla nostra dottrina è necessario avere una grande motivazione, che è la cosa principale. Naturalmente perseguire questa motivazione con costante energia, ma dopo avere un metodo corretto che venga insegnato da un maestro qualificato, e dopodiché il resto è pratica, pratica, pratica e pratica. Io credo che Gidun, cioè Geshe Tarchin, sia proprio la persona più adatta a farci fare questo percorso.
Grazie mille. Dimenticato acqua. Dove? Ah, grazie. Allora, mi sono sempre molto colpito dalla programma proposto dal maestro Indico, sempre un argomento, quello che lui propone, è un grandissimo valore, è profondo, significativo, riguarda pratica, meditazione, pratica del Dharma, anche per la salute, sia fisica, sia mentale. E anche connessione con la neuroscience, no? Il cambiamento, trasformazione del nostro cervello è fondamentale, perché siamo, viviamo nel mondo di questo parte di grande civiltà, altissimo livello di tecnologia, scienza, cultura, anche religione. Allora noi affrontare pratica meditazione con lo stesso livello di valori, valori di questo parte del mondo e società, altezza di questa cultura, civiltà. Perciò qui, quando pratichiamo meditazione, noi dobbiamo comprendere da tutti i sensi questa meditazione, che cos'è? Un ruolo ha nella nostra esistenza, sia a livello spirituale, sia a livello mentale, sia a livello di fisico. Allora questo qui Maestro Enrico riesce attraverso sua conoscenza, esperienza di spiritualità, di Dharma e anche scienza. E questo è una grande valore, quello che ho trovato nella sua programma, quello che segue il suo gruppo qui. Se voi siete fortunati avere una guida, grande conoscenza importante, altrimenti segue religione, vuol dire ciecamente, no? Batte tamburi giorno e notte, o balla, canta intera giornata, intera notte, vero? O che cosa fa? Perché a questo modo arriva solo un lato della pratica, no, arriva tutto valore, senso della pratica. Perciò noi siamo qui rendere la nostra pratica completa. Perciò non è stato facile neanche nel passato. Presentare tema, quello che Maestro Enrico propone, è molto complesso. Una persona tocca proprio il cuore, il nervo della pratica, della meditazione, del sistema Vajrayana, quello che è il buddismo tibetano, no? Allora questo è molto interessante. Perciò siamo abbastanza buon livello, tante strade già fatte nel corso di ultimi seminari, quasi tutta trascrizione troviamo nel mio blog, che vuoi seguire, rileggere. Alla fine ho questi ultimi incontri, oggi noi affrontiamo proprio pratica tangibile. Perché questo è, tocca la trasformazione della propria natura, della realtà, della nostra esistenza. Ciò che partiene una realtà si chiama Dharma Dhatu. Dharma Dhatu in sanscrito. In tibetano Chuti In. Chuti In. Chuti In. Chuti In. Yin, yin significa natura, spazio, yin più o meno spazio. Che vuol dire fenomeno, la spazio, natura, spazio del, di, della fenomeno, della fenomeno. Scusami.
Ripeti
un attimo. Ah. Chu ti yin dharma dhatu, una yin significa spazio in realtà, però non è quello spazio così, ma spazio della natura, realtà, natura, vero? Spazio della natura o realtà del fenomeno. Della fenomena.
Di
fenomeno. Chiaro.
È il concetto basilare. Questo noi siamo abituati a dire la parola Dharma e a dare significato alla parola Dharma come la dottrina del nostro maestro. Infatti chiamiamo Dharma Buddha. E questo va bene, ma naturalmente voi sapete che il sanscrito non si scrive come la nostra lingua, si scrive in Devanagari, perciò è qualcosa di molto diverso da noi. Però è invalsa la purificazione di scrivere l'insegnamento del Buddha con la D maiuscola, Dharma Buddha. E di dare invece alla parola Dharma, quella che sta appunto per Dharma Dhatu, il significato che ha la parola in tibetano Chö. Ora, è un concetto basilare, ma è un concetto tremendo. Si tratta dello spazio vuoto, del vuoto nel quale particelle virtuali si uniscono e disuniscono in continuazione per dare origine a quella che noi percepiamo come realtà convenzionale, ma che invece esiste solo nel modo erroneo di vedere le cose. Nella realtà dei fatti, questo Dharma Dhatu è uno spazio potenziale, il famoso Chö, in cui è tutto possibile, che nasca perfino un intero universo, perché appunto sono particelle virtuali, i famosi Dharma o i famosi Chö, che si uniscono e disuniscono in continuazione. Perciò è il vuoto potenziale da cui nasce ogni cosa che esiste e dove tutte le potenzialità sono possibili, come nel campo quantico, nel campo akashico, no? Il fatto fondamentale è che questo Chö non è altro che una realtà potenziale, ma nel contempo in atto. È come se fosse una potenza e un altro insieme, qualche cosa che non è percepibile dai nostri sensi comuni, ma che rappresenta l'essenza di tutta la dottrina, il livello massimo di tutta la dottrina. Chi comprende questo, in fin dei conti, ha compreso tutto. Purché si sappia che questo Dharma, o Ce, appunto, è la vera essenza della realtà. È il punto dove verità e realtà coincidono pienamente.
Assolutamente. È così. Spiegazione, no? Dal mandato. È meditazione fondamentale, soprattutto pratica della mantrayana o tantrayana, e senza conoscenza o realizzazione della questa realtà, cioè Dharma Dhatu, impossibile andare avanti, nessun pratica. Per questo motivo, come ha detto Maestro Enrico, no? Nel Dharma Dhatu è tutto possibile, ma senza realizzazione, conoscenza della questa realtà, siamo bloccati. Anche visualizziamo milioni di Buddha sulla testa, finché rompe il nostro, come si chiama qua? Collo, no? Non cambia niente. Perché? Manca la spazio. Spazio per il cambiamento, trasformazione. Perché l'unico spazio dove possono cambiare realmente è nello spazio di realtà ultima della fenomena. Allora questo in parole comune, così detto anche, la vacuità. Questa la vacuità è un linguaggio comune tra sutrayana e mantrayana. Perciò nel linguaggio esclusivo, nel sistema pratica della Vajrayana, è Dharma Dhatu. Dharma Dhatu è lo spazio reale del fenomeno. E tutti i fenomeni sono la stessa natura. Allora, questo motivo, tutto quello che noi vediamo, percepiamo, differenza, alti e bassi, giusto o ingiusto, corretto e incorretto, tutto questo nostro giudizio sono semplicemente, si chiama grande illusione. Viviamo dentro le cinema, non è bisogno andare a comprare biglietti, pagare, andare lì, non trovare parcheggio, poi il biglietto tardi, non lo so, poi entrare dentro il buio lì, poi guarda un'oretta o due oretta lì, fermo lì, non respira. Che sei condannato a mettere dentro il buio lì, chiudi dentro due ore, no? Tu, invece noi andiamo lì, pago. Poi con paga 10 euro, non vale niente, mangia lì, però chiudi dentro, buio, poi guarda il cinema. È spettacolo, proprio doppio spettacolo. Siamo già dentro il cinema, dentro. Non è dentro la casa, sì, ma dentro lì. dentro della quale io voglio scream, 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 yeah? Italiano?
Schermo.
Schermo, siamo già dentro lo schermo, non qui, non bisogna sedere qua, no. Siamo già dentro lo schermo del cinema. Illusione totale, completa. Siamo perfetto illusione. L'unica perfezione nostra è illusione completa. E questo si chiama famosa samsara. Samsara non è un dolore, malattia, incidente, no? Disastro naturale. Non è quella, questi sono samsara. Samsara più grande è questo. Siamo vivi ogni secondo, ogni minuto, ogni istante dentro la schermo della cinema. Gratuita. Non so pagare il biglietto, già siamo arrivati lì. Perché? Perché per noi tutto c'è una più o meno, qualcosa più, qualcosa meno, sempre. Perfetto non esiste. Però, allora questo perfetto dove trova? Unico spazio del Dharma dato. Spazio reale del fenomeno. A questo punto, in questa realtà, tutti i fenomeni sono stessa natura. Natura della realtà dell'ultima, la vacuità. Però, questo è il punto partenza della pratica del buddismo. Che cos'è la pratica del buddismo? Che cos'è? Domanda importante. No? Che cos'è la pratica del buddismo? O inchinare avanti Buddha tre volte, battere testa contro la statua di Buddha? No. Vero? Allora, che cos'è la pratica del buddismo? Puoi portare sulla Buddha, statua di Buddha pesantissima sulla testa, camminare un chilometro, 10 chilometri, questa è la pratica del buddismo, non sembra niente, no? Quando io una volta stato in Nepal con i miei due amici, loro seguono il buddismo. E quando è arrivato a Kathmandu, tutto trovato, tutti i negozi, vende statua di Buddha, no? Tantissimi. Allora credo che Buddha, come è nato in Nepal, come crede, e tutto questo che vende stato Buddha, le cose mala, tutto questo souvenir, come aveva sempre arrivato avanti San Pietro, no? Lì c'è Kathmandu, Bodhana, compra tutto di tutto. Allora, i miei amici credono che sono tutti buddisti. E dopo, fine del viaggio, guarda, questi sono i buddisti, no? Almeno, diciamo, no? A livello sociale, loro non è che vengono buddisti, loro, che... loro solo lavoro per fare questa tradizione familiare, fare statua. Allora mi sono molto male, malissimo, vedo? Allora tu metti Buddha statua bellissima, vuol dire buddisti? Pratica buddismo? No. Allora, che cos'è la pratica del buddismo?
Trovare la via che ci porta alla connessione diretta con la realtà dei fenomeni e quindi con dentro il suo mente, il cuore, il corpo, comprendere che siamo nell'illusione e volendo uscire per arrivare a comprendere che la realtà è un'illusione e raggiungere la fatica che si sente, ancora molto non capiamo, però diciamo, quindi arrivare a comprendere che tutto è possibile, tutto è perfetto e tutto è perfetto e tutto è nulla, vacuo.
Molto bene. È così, almeno. Questo era una. Non mi ricordo chi è l'autore, una frase, in tibetano recitiamo, tutto lo capisce chiaro. Sonam chumu tagene dila tesum samil. Dila tesum samil kyang sipa shuru seba guru. C'è un verso, molto molto bello. Mio maestro, quando io ero, uno dei miei maestri importanti, quando io ero lì, lui mi diceva questo, recitava questo, no? Guarda tu, se studiare sulla, capire, conoscere che cosa un pochettino sulla vacuità, realtà ultima del fenomeno. Perché questo, tante persone anche non c'è una, non fanno domanda anche sulla questa realtà, non fanno domanda. Se quando noi non facciamo nulla domanda sulla questa realtà della vacuità, siamo completamente presi dalla samsara, illusione totale. Allora, cominciare solo ad avere una domanda, fare domanda sulla questa realtà particolare, no? Dharma Dhatu, la vacuità. Già cominciare a domandare su questa realtà, è questo, soltanto questo iniziare, e domanda solo, soltanto domanda è fanno la distruggere la tua samsara. Distrugge, almeno primo botte alla tua samsara. Altrimenti il nostro samsara è fortissimo, siamo fortissimi, e noi anche non permette di domandare sulla vacuità. Allora, avere domanda sulla vacuità è un botte fortissimo alla nostra samsara, illusione. Comincia a aprire questo schema, no? Conoscere la realtà vera dentro. Perciò questa è la pratica iniziale del buddismo, è domandare sulla realtà ultima, Dharma Dhatu o la vacuità. Questo ultimamente Dalai Lama, quando era venuto in Italia, hanno corso, mi sembra, a Milano. Però allora lui ha detto, guarda, di solito quando gente chiede buddismo, introduzione, lui comincia con la spiegare con la vacuità, perché lui dice, è questo la vacuità, il significato della conoscere la vacuità è la porta, no? Entrata della pratica del buddismo. Questo è una, perché per domandare questo sulla vacuità è un impegno importante, perché senza questo non inizia nessuna pratica buddista. Chiaro? Perché? Perché blocco, non c'è possibilità. se non arriva nella questa realtà della possibilità, allora che cosa fa? Non c'è possibilità, che cosa fa? Se batte contro la testa, rompe tutto la testa, anche non capisce niente. Perché possibilità bloccata. Importante è la vacuità, visione, no? Si chiama conoscenza della vacuità, come si chiama? Visione profonda. Fak-tong. Vipassana, la visione profonda. Però ti comincia a vedere che cosa c'è al fondo della questa nostra realtà. No? Questo è molto importante, visualizzazione, noi partiamo questo tema del questo seminario, non era semplice, non è facile, niente, ma molto importante. Quindi, visualizzazione e no, istruzione e visualizzazione. Perfetto. Istruzione e visualizzazione, no? Visualizzazione è forma della meditazione. È questo. Visualizzare, di solito visualizza il mandala, altro cinema, cinema della cinema. Oh, visualizza divinità bianca, nero, rosso, blu, verde, non lo so, ballerini, no? Butta cinque teste, mille braccia, non lo so che cosa è. È impossibile, è tutto, che cos'è? Altro cinema. Questo non è la visualizzazione di quello che noi parliamo. Noi parliamo visualizzazione della Dharma Dhatu. Senza Dharma Dhatu non c'è visualizzazione. Meglio visualizzare pizza. No? Buona pizza. Almeno sentire proprio l'odore della pizza nel naso, visualizzare pizza così forte. Ti dà un piacere, vero o no? Questo meditazione si chiama? No? Questo si chiama pratica del Dharma? No. Allora pratica del Dharma che cos'è? Visualizzare e realizzare la Dharma Dhatu e la vacuità, realtà, fenomeno della realtà dell'ultima realtà del fenomeno. No? Questo inizia tutto lo scusami. Entrata è la porta della tutte le pratiche della meditazione. Allora noi parliamo un altro. Domani andiamo, visualizziamo anche mandala, divinità, quando vuoi, abbondante. Oggi cerchiamo di creare una base, fondamento per questa pratica. Allora, perché deve questa visualizzazione, no? Realizzazione della vacuità, dal mandato, indispensabile per la pratica della Dharma, vero? Questa domanda arriva. Perché quello che noi cerchiamo di trasformare in generale il buddismo, come si è definito? Un buddismo di pratica della Lamrim, pratica della Lojong, no? Questo sono fondamentali. Pratica della Lamrim e pratica della Lojong, che cos'è? Pratica della Lamrim è una purificazione, pratica della purificazione della nostra mente, no? Con lavare come vestiti sporchi nella lavatrice, se quello sporco, sporco, sporco nella lavatrice, primo lavaggio, secondo lavaggio e terzo lavaggio. Come così Buddha, dicono nella storia, insegnato tre giri di ruote del Dharma, perché è il primo giro di ruote del Dharma per come il primo lavaggio del nostro spirito sporco, mente sporca. Secondo giro di Dharma come secondo lavaggio della nostra mente. Alla fine, ultimo, giro di Dharma è ultima purificazione, è il lavaggio della nostra mente. Allora questo ultimo, come si chiama? Terzo giro della ruota del Dharma, questo insegnamento, quello che ho detto nella storia, insegnamento, quello che rappresenta il terzo giro della ruota del Dharma, come si chiama? Un testo Uttara Tantra, Uttara, Mahayana Uttara Tantra, Mahayana Uttara Tantra. Traduzione in tibetano, Tekpa Chenpo Gyulama, Gyulama, Tekpa Chenpo Gyulama, Tekpa Chenpo Gyulama, Mahayana Uttara Tantra. Mahayana significa quello che è basato sulla grande cuore della Bodhicitta. Uttara Tantra, Uttara vuol dire supremo. Tantra, tutti sanno, ma tantra letteralmente che significa tantra?
Continuum.
Perfetto. Continuum. Tibetano detto giù. Continuum mentale. Mental continuous. Continuum of mind. No? Continuum mentale. Continuum mentale non è mente di cervello, ma più è mente. Domande forse mai, ma se ricordo meglio spiegare che cosa questo vari livelli di mente presentato nella sistema tantrica, no, del buddismo. Mente grossolano, mente sottile, mente ultra sottile. Qui tutti e tre menti, no? Continuo. Allora purificare questo livello di mente, mente grossolana, mente sottile e mente ultra sottile. Non è una mente qualsiasi, perché c'è questo insegnamento della tantra mantaliana e appartiene al terzo giro della ruota del Dharma. Perché è questo destinato all'ultima purificazione della nostra mente per conoscere la Uttara Tantra, la mente continuo mentale suprema. Questo continuo mentale suprema, no? Questo è la tantra. Perciò questo mente grossolana, mente sottile, quando arriva al livello di mente ultra sottile, no? Purificare. Questa purificazione della mente ultra sottile possibile anche con la con la purificazione del corpo sottile. Questo corpo sottile è mente sottile, ultra sottile. Sono né non è forma grossolana, natura di forma grossolana, né, una sound, come dice sound in italiano?
Suona.
Ma anche nel mente, coscienza, non è una coscienza questo mente ultra sottile. Mente ultra sottile e corpo ultra sottile, sua natura è, che cosa ha detto? Forma cechi cechi di succo cechi cechi di succo, no? Una forma, come forma, ma non è forma questo tangibile. Linguaggio occidentale può essere intangibile forma, intangible form. Possibile o no? Possibile. Oggigiorno scientificamente provato. Vedo no. Materia, antimateria. Vedo? Materia e antimateria. No? Ma questo materia e antimateria in stesso posto, vero? Nella stessa realtà. Questo scoperto del Maiorana, vero o no? Maiorana, italiano, siciliano. Allora, questo fenomeno, noi, differenza tra scienziati e noi, praticanti spirituali, scienziati cercano sempre fuori. Forse Maiorana ha realizzato lui stesso, forse non è riuscito a provare materialmente, ma lui personalmente forse ha realizzato e è scomparso, vero? Mistero. Enrico Fermo dice, guarda, Maiorana se lui volesse comparire, nessuno troverà. Lui, Enrico Fermo l'ha già detto dopo. Se lui volesse scomparire, nessuno troverà, perché lui le sa come si scomparire dal visto del nostro occhi fisico, perché lui ha realizzato materia e antimateria in stessa realtà, vero o no? E questa è una persona straordinaria. Questa è una vera reincarnazione. Reincarnazione che cosa è? No? Società tibetana abbiamo abbondante come funghi nasce reincarnazione. Invece i reincarnazioni veri sono questi personaggi. Questi personaggi sono vere reincarnazioni. Non so. Vero o no? Se vuoi scomparire, che cosa deve realizzare? Realtà della unicità tra materia e antimateria. Questo nel linguaggio buddismo, nella Vajrayana, come si chiama? Shuti Kichi Kisu, intangible form. Forma intangibile. Questa è la trasformazione. Se noi vogliamo Buddha, geniale, no? Scienziato, geniale, è un Buddha, lui. Non è una cosa cantata, realizzata, volata, no? E Buddha è un geniale, come nostro Galileo Galilei, anche c'è stato grandissimo, no? Lì, Giordano Bruno, italianissimo, vero? Da dove? È fortissimo. Questi sono realizzati veri. Perché quello che realizzato, loro riuscito materialmente provare sul proprio corpo nella questa vita, non è di aspettare a morire, assurdità totale. Aspettiamo frutto, risultato della prossima vita, poi prima di morire per forza, altrimenti tu non godere mai quello che tutto tu hai praticato. No, Bruno, Marirana, no? Quello che hai realizzato, materializzato sulla questa vita. Questo nella lingua tibetana, che cosa dice? Se ci luci la sangue. Realizzazione della illuminazione nella stessa corpo, stessa vita. Come Milarepa, l'unica attività che ha successo è Milarepa. Se ci luci la sangue, raggiunge illuminazione nella stessa corpo, stessa vita. Chi l'ha detto? Raggiunge illuminazione prima di morire. È morto il contrario dell'illuminazione, no? Che assorbito totale. Poi doveva andare a parto, qualcuno deve guidare lì. Che è? Adesso è un turista, vende biglietti per il parto qui. Poi c'è stata guida per il parto. Assurdità, proprio inciviltà, antichità, proprio mentalità vecchia. Buddha che cosa ha detto? Tu sei la tua guida. Non è detto tu vai a cercare una guida per arrivare al bardo. Non mai detto. Buddha che cosa ha detto? Tu sei la tua guida, io non sono la tua guida. Vero o no? Invece qui tutti guida spirituale. Io sono guida spirituale tali e tali centro, tali e tali gruppo, e pieno di guide spirituali. Ah, vero o no? È incredibile. Guidare dove? Grazie, è vero o no? Ah? Io ho 80 centri. Io sono guida spirituale di 80 centri, tutti 50 paesi, altri no, io ho 120, 60 paesi. Per, alla fine prende tasse, pappagallo si fa tasse, tassare questi centri, solo questo, oddio, non c'è altro niente. Che c'è da guidare? Nulla, no? E questo, terribile. Questo contraddico, no? La parola di Buddha, no? Buddha che cosa ha detto? Tu sei la tua guida, però non sono tua guida. Buddha non è guida di nessuno. Dopo di Buddha, tutto guida arrivato. Come? Spettacolo, era un espirito. Incredibile. attenzione, molto attenzione. Terribile. Allora, dove siamo adesso? Che cosa deve cambiare? Da cerchi in di su. Quello parlando prima, no? Scherzando, tutto è andato a Marirana. Cerchi in di su, quello, mi sono colpito perché c'era una connessione, no? Connessione tra cerchi in di su, quello molto unico fenomeno descritto, presentato nella sistema della pratica della Vajrayana. Cerchi in di su è forma della Dharma Dhatu, capito? Forma della Dharma Dhatu, forma del Dharma Dhatu, un forma da un lato, come parlato prima, no? Scusami, spazio, realtà dello spazio di fenomeno. Ma adesso c'è di su, è una forma di Dharmadhatu. Allora, Dharmadhatu non c'è forma, ma c'è forma del Dharmadhatu. Forma del Dharmadhatu. Allora, questa forma del Dharmadhatu c'è una corrispondenza con la parola nella cultura occidentale, è intangibile forma, forma intangibile, no? Intangibile forma, untouchable, intangibile cultura c'è già, esiste, cultura intangibile esiste, vero? Molto difficile anche quello, già trovare culture intangibile, molto difficile. Culture intangibile è difficile mettere nel museo, non si può, quasi. Culture intangibile, perché intangibile, come mettiamo un museo? Non è possibile. Questa cultura intangibile, questa corrispondenza con come intangibile forma. Materia, antimateria, no? Mente che quando trasforma la corpo, non è che il corpo che trasforma la mente, vero? Allora tutto questo c'è una... Scusa, mamma, sei stanco, vuoi andare al bagno?
No.
Ah, va bene. Acqua, qualcosa. Se vuoi passeggiare, fai passeggiare, prendi caffè, va. Ok? Poi passa il passaggio. Attenzione. Questo è la, adesso noi cercando di capire qui ciò che chiede di su, no? Una forma della Dharmadhatu. Allora, domani se noi parliamo visualizzazione, no? Visualizzazione della Dharmadhatu. Come si Dharmadhatu visualizziamo? Perché non c'è una forma. C'è forma. Allora, noi quello che visualizziamo è forma della Dharmadhatu. Non è una divinità scritta nella tanka. Mandala visualizzato nella... No? Computer. E non è questo la visualizzare, è visualizzare che cos'è? Forma della forma del Dharma dato. Difficile, vero? Gianluigi Florenzi che dice, dai.
Difficile.
Questa è la nostra unica aspirazione qui. È come quello che spiegate prima, no? Domandare. Oh, questo fenomeno speciale esiste, no? Veramente o no? Dove? Soltanto cominciare a domandare su questo argomento, realtà. Stessa è un'arma potente arma che distrugge la nostra illusione, la nostra vita illusione, completamente siamo immersi nell'illusione. Allora questo dà una leggerezza della vita qui e ora, non è raggiungere l'illuminazione. Se vuoi, possibile, dopo di che, piano piano. Ma quel momento che cosa gode? Gode leggerezza, testa leggera, cuore leggera, polmoni sono leggeri, tutto leggero, perché pesantezza, peso nella vita creato dalla nebbia della illusione, creato da noi stessi, nostro linguaggio buddista o psicologico buddista, dice ignoranza fondamentale, no? Peccato originale. Peccato originale è forte, forte. È la stessa cosa. Tu chiedi che sei cristiani, no? Dove è peccato originale? Da dove viene? No, risposta difficile. È così uguale. Il buddismo parla sempre ignorante, tutto colpa di ignoranza fondamentale. Tu chiedi, ignoranza fondamentale da dove viene? Risposta non c'è. Sì, è stato sempre, resta sempre, non esiste sempre stato, no? Stessa cosa. E comunque c'è. L'importante non bisogna sapere da dove viene, è importante che c'è qui. Allora noi dobbiamo combattere questo, no? Leggerezza. Questo è il frutto della Dharma. Dharma per produrre la leggerezza della vita. Non è volare, che cos'è? Levitare. Che cos'è? Distruggere tamburi battendo tutto il giorno e notte, no? Fai puja tutta la notte, non fa dormire i vicini, i villaggi. Mica queste sono, che cos'è, pratiche d'alma, ora non lo so. Queste sono cultura. Cultura, no? Ancora se vai in Africa, ogni famiglia c'è un oracolo. Ogni famiglia c'è un oracolo consulta. Capo di famiglia è oracolo. Qualsiasi problemi familiari, lui pop, subito entra nel trans e consulta tutta la famiglia. Lui dice la bla 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 e si vede, no? E batte i tamburi, cioè tutti, tutto il mondo batte i tamburi. Indiani, americani, soprattutto, senza fine. Vengono, questa sono una cultura, tradizione, non c'entra niente con la Dharma, la pratica di Dharma, la pratica di Dharma è serio. Buddha, genio, come Da Vinci, è una persona geniale, no? Gesù Cristo, supermind, mente supremo. Cristo, una parola, samsara, butta giù, non è solo distrugge, un solo battuto e basta non distruggere samsara, no? È una potente intelligenza suprema, no? O no? Se vuoi seguire me, porta la tua croce e segui. Non è che per venire qua a mano così, io ti guido, tu vieni così, tan 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 tan, e no. Non guido, io non ti guido, ti vuoi seguire me, porta la tua croce e cammina dentro di me. È chiaro, tutto verissimo, chiaro, trasparente, non c'è corruzione, non è detto paga a me 100 euro così io ti porto, non è detto. Porta la tua croce, cammina dentro di me. Pulita, parola, samsara lì, illusione completamente distrutta. Invece noi tutti cerchiamo guru, maestra, salvatore, protegge dalla bardo, anzi, guidami nella bardo, poi dopo parte, mi ingancia dalla bardo e tira fuori dall'inferno, non so da dove, poi prende con te nel paradiso di tale tali. Dove? Né Buddha ha detto, né Cristo ha detto, mai. Buddha ha detto, io non sono la tua guida, tu sei la tua guida unica. Cristo ha detto, se vuoi seguire me, porta la tua croce, cammina. La croce è la via, sofferenza è la via. Sofferenza fa capire la Dharma da tu. Se noi cambiamo soffrendo con le felicità, allora siamo finiti. Vero? Questo è un geniale, noi dobbiamo essere super geniali, capire, affrontare samsara, leggerire vita, è stessa, è paradiso. No? Perché tutto affrontare così complicato e pratica? Per leggerire la vita. Che cos'è il nostro valore fondamentale? Bodhicitta. Bodhicitta. Perché non si ruba Bodhicitta? Oh, perché poi dice, no, perché io non ho preso ancora iniziazione. È casino, proprio casino. Perché copyright, no? Oh, io non ho copyright. Devo andare a comprare copyright di Bodhicitta da qualcuno, di batte testa con l'acqua fredda, acqua calda, non lo so, bastonata, non lo so. Allora, se permesso iniziato, non è questo. Bodhicitta è diritto fondamentale, no? Della nostra intelligenza umana. L'unico ostacolo è questo. Discoraggiamento. No? Qualcuno dice discoraggiamento. No, tu non posso perché sei già bloccato. Invece, nostro conoscente suggesta noi di essere rivoluzionario. Prendere il proprio diritto dello sviluppo al bodhicitta. Questo bodhicitta possibile nella spazio della palmata, spazio della reale, spazio della Dharma. No? Ma ti dico, aggiungi qualcosa, dai, per favore. Il mio italiano terribile ha detto qualcosa, mi sono capito.
Il tuo italiano è perfetto, magari l'ho interpretato forse così, veramente. L'italiano è perfetto. Come il concetto di Matatolo, per dire naturalmente, sai, certe espressioni, se non impari dalla madre quando sei piccolo, è difficile acquisirle, perciò tu, per non essere nato qui da noi, è stata una grande fortuna, cioè tutto sommato, vuol dire, tu sai veramente parlare italiano in maniera molto, 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 molto buona. Io però volevo dire una mia interpretazione su questa bodhicitta. Cioè noi siamo convinti, noi occidentali intendo dire, siamo convinti che il cervello razionale sia il top del top, cioè che il cervello razionale sia la qualità migliore che noi abbiamo e crediamo che il cervello razionale sia veramente importantissimo, per cui non senti altro che tutti i neuroscienziati dedicarsi a questa specie di piccola corteccia che abbiamo, che avvolge tutto il nostro cervello e si approfondisce anche nel profondo di esso, ed è più sottile di una carta American Express, Cioè, ritenere che questo sia la, la vera essenza di noi esseri umani. Cioè, noi siamo esseri umani perché abbiamo quella mente razionale, quella corteccia, e per la quale, diciamo, siamo superiori a tutti gli altri. Se non che non c'è scelta, non c'è scelta che noi facciamo che sia attribuibile a quella mente razionale. Qualunque scelta che la mente razionale poi elabora è sempre stata fatta prima a livello inconscio. Ci sono studi incontrovertibili su questo punto. Non c'è niente da fare. Perfino uno dei miei maestri, che non ho mai conosciuto, il premio Nobel per l'economia, il professor Tano, descrive nel suo trattato proprio questo concetto. Nessuna scelta economica, umana, sociale, amorosa, eccetera, è fatta tutto in modo razionale. Perciò, naturalmente, è chiaro che nessuna comprensione della mente e della vacuità è possibile con la mente razionale. Tanto che, non a caso, in sanscrito non sono usate le espressioni di mente per la mente razionale, e credetemi, ce ne sono tante. Viene usata una parola particolare, che è questo citta, che corrisponde invece all'intelligenza emotiva, non corrisponde affatto al nostro cognitivo, alla mente razionale, corrisponde alla intelligenza emotiva, vale a dire che possiamo acquisire, cioè, o meglio, comprendere la vacuità solamente attraverso quello che io chiamo, in termini apparentemente contraddittori, una mente matematica compassionevole. Ora, naturalmente, è come se io adesso, che naturalmente voi sapete, sono quasi cieco, avessi la vista che avevo solamente pochi anni fa. Io crederei di vedere tutto quello che c'è in questo mondo, in questo universo. Invece io non vedo assolutamente niente di quello che esiste in questo universo, perché il 99% di tutto quello che esiste non è visibile con la luce con la quale noi cogliamo le cose che vediamo. Noi abbiamo una piccola parte di questa luce, che è quella luce con la quale le stelle brillano, per esempio, e noi crediamo di vedere tutto quello che c'è in questo universo solo perché vediamo le stelle, vediamo gli altri esseri umani, vediamo il mondo. Nella realtà non sappiamo che esistono tantissime altre forme di luce, e che riguardano appunto le infrarosse, le microonde, che riguardano i raggi X, i raggi gamma e compagnia bella, che costituiscono ben il 99% di quella che è la luce, e soltanto l'1% della luce visibile è quella che colgono i nostri occhi. Per fare un esempio che ho fatto altre volte ai miei studenti, voglio dire, se noi facessimo una pellicola dal nord dell'Alaska al sud della California, 4.700 km circa, noi vediamo soltanto quello che è un frame, cioè un solo fotogramma, e che appartiene alla luce visibile, e crediamo con quel fotogramma di vedere tutto. Naturalmente questa è nient'altro che la mente razionale che vede quel frame e che crede di vedere tutto. Solamente sospendendo quella razionalità, attenzione, non privandosi di quella razionalità, ma sospendendo quella razionalità, noi possiamo accedere a un campo molto diverso, nel quale non siamo nel campo dell'irrazionale, cioè contro la razionalità, ma semplicemente sospendiamo la razionalità dando possibilità a quella che è la forza più grande che è dentro di noi, cioè il cervello emozionale, chiamiamolo così, l'intelligenza emozionale, meglio dire, che ci permette di vedere quello che noi non riusciremo mai a vedere col cervello razionale. Quella vacuità è un concetto, in poche parole, intuitivo, che può essere accessibile solamente attraverso la compassione, che certamente non è una parte del cervello razionale. E perciò in quel momento noi scopriamo, affidandoci a quella forza potente, a quell'energia potente, che è la forza, diciamo, emozionale, l'intelligenza emozionale, riusciamo a accedere a una al Dharma Dhatu in cui luce, realtà, vacuità è tutto solo la stessa cosa, ma lo possiamo fare solamente attraverso un processo di intuizione illuminata, ma non attraverso un ragionamento, perché questo ragionamento non è possibile farlo nei termini che è richiesto per comprendere la vacuità. La vacuità è talmente evidente che sembra incredibile che noi esseri umani non riusciamo a capirla. Qualunque cosa è alla nostra osservazione è ovviamente vuota di significato intrinseco, ma è piena solamente di significato attributivo. Perciò niente in sé è essenziale, questo noi lo sappiamo perfettamente. Si vede in continuazione. Chiunque neghi i concetti della interdipendenza non sa manco che cos'è la fisica. Ovviamente però una cosa è affermare, una cosa è capire, e per capire bisogna affidare, ripeto, a una parte del nostro cervello mente, chiamatelo come vuoi, che è la parte solamente in cui luce e compassione possono essere la stessa cosa. In quella vacuità, infatti, in quella vacuità, dove appunto non compare più una realtà come quella convenzionale che vediamo, esiste una cosa che in qualche modo abbiamo portato dal mondo convenzionale, ma che non appartiene solo a questo mondo convenzionale, e che appunto la karuna o la compassione. Se noi penetriamo intuitivamente questo concetto, riusciamo ad arrivare a realtà che sono legate agli altri, perché gli altri, voglio dire, sono persone che hanno la vista normale, ma sono accecati.
Grazie. Come va, Claudio? Come va?
Domande? Sai fare domande?
Sì, faccio belle domande, secondo me. Qualsiasi domande o esprimere vostro pensiero, condividere con altri, con la Buddhisti. Nessuno, tutto chiaro, vero? Tutto chiaro, trasparente come cristallo.
Scusi, questa intelligenza emozionale che dovremmo con la quale dovremmo comprendere la vacuità.
Questa è la mia interpretazione, naturalmente.
Volevo chiedere, è propria solo dell'uomo, degli esseri umani, e quindi la preziosa rinascita umana, o oppure è possibile anche per gli altri esseri come gli animali, cioè con l'intelligenza emozionale ce l'hanno anche gli animali, domanda, punto di domanda, e quindi anche per loro è possibile comprendere la vacuità?
Ma se dico che cosa dici?
Ma intanto io conosco un piccolo animaletto, che sta in Australia, che a differenza nostra ha il terzo occhio. Non ci credete, vero? Esiste un animale, un piccolo mammifero, il quale ha un terzo occhio collegato direttamente alle epifisi. Sì, sì, esiste proprio. E io sono convinto, ad esempio, sicuramente il cane che avevo io era un dama che si era comportato male in questo mondo. Io gli davo i biscotti per confortarlo. Io sono convinto che l'intelligenza emotiva sia presente in moltissimi esseri senzienti che non siano assolutamente quelli che noi definiamo esseri umani, e che purtroppo in moltissimi esseri umani questa intelligenza emotiva non ci sia, e purtroppo è quello che io temo. Conosco un presidente un po' grasso, in quale credo che l'intelligenza emotiva ha difetti. Poi, ripeto, ognuno è una questione, quando andremo avanti, voglio dire, riusciremo a definire su un piano matematico l'intelligenza emozionale, potremo anche riuscire a dare a creare una matematica dei sogni, non ci vuole tantissimo, voglio dire, perché abbiamo già computer quantici che sanno fare 4 operazioni. A voi sembrerà un'inizia, ma è un passo da gigante nella storia umana. Fra 10 anni avremo computer quantici che saranno in grado di registrare e leggere i nostri sogni e di proprio quantificare l'intelligenza emozionale. Abbiamo parti del nostro cervello che sono assolutamente non conosciute, me ne meraviglio moltissimo, di cui ce n'è una a cui ho dedicato circa 10 pagine nell'ultimo libro che sto scrivendo, che ha un nome suggestivo. L'ho chiesto a 10 studenti di medicina che conosco e non sapevano cosa fosse. Si chiama Klaustrum, e a lui lego massimamente questo tipo di del perché noi siamo così, quegli esseri umani compassionevoli che talvolta riusciamo ad essere, e tutto in questo Klaustrum. Se pensate che questo alla stessa origine della parola clausura, della parola così di un convento, per dire, tornate a quello che penso io, perché ho visitato tantissimi santuari nel mondo, no? Perché mia madre era una cristiana che era molto molto religiosa, mi si portava a vedere ogni sorta di chiese. Poi ho visto i templi buddisti, le chiese degli evangelisti e compagnia bella, e tutti dicevano che questi posti erano sacri. Dico la verità, non ho visto mai un posto sacro in sé, però ne conosco uno alla conoscenza e alla portata di tutti, che è il posto più sacro che esista, il nostro cervello.
Perfetto. Super, questo è importante. Perché secondo me questo punto, no? Chakra di, come chiama? Corona, no? Chakra della corona. Si chiama anche tempio, no? Tempio, è questo tempio, vuol dire tempio, no? Deve essere luogo più sacro. Questo perché contiene il cervello. Questa corrispondenza. Allora, altri? Gabriele, qualcosa da dire?
Ma io ho una curiosità.
Sì.
Hai citato Majorana, ma tu credi veramente che Majorana sia scomparso perché ha realizzato...
Materia e antimateria è uno.
Cioè, tu credi questo?
Possibilità.
Ah, è possibile.
Perché io, perché il mio detto logico è il riconfermo, ha detto, se lui vuole
scomparire, ha detto
sì, se lui vuole scomparire, è sicuramente fatto.
Perché dicono che si sia andato in un convento benedettino, so, sia sparito così, poi non so.
Comunque,
Fermi, Fermi ha detto che lui poteva realizzare questo.
Sì.
Ah,
ecco.